I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio, l'autrice. Settimo incontro, la festa.
Leggiamo dal capitolo 15 di Luca. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e dinanzi a te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio». Ma il padre ordinò ai servi: «Presto, portate qui la veste migliore e fategliela indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso e ammazzatelo. Facciamo festa con un banchetto, perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il progetto del figlio non viene accolto dal padre. Dare il pane al proprio figlio a condizione di una prestazione lavorativa non corrisponde allo stile proprio dell'uomo della parabola, perché non si addice alla sua natura di padre. Il padre non lo permette e prende in mano la situazione in modo del tutto sorprendente. Questa volta il suo progetto si impone su quello del figlio. Egli non ci sta a farsi trattare come un datore di lavoro, corrompendo la sua natura di padre. È la prospettiva del perdono e della riconciliazione ad avere la meglio. Il ritorno del figlio rappresenta la grande gioia del padre, che vede in esso un ritorno alla vita, una sorta di vera e propria resurrezione. Ciò che sorprende non è tanto il fatto che il padre lo accolga, ma come lo accoglie. La festa è il colpo di scena della narrazione. Il padre potrebbe rimproverare e svergognare il figlio che ha sperperato, insomma, dargli una bella lezione. Invece lo copre. Il gesto ricorda quello di Dio che, in Genesi, dopo il peccato, riveste l'uomo e la donna per coprire le nudità che, a partire da quel momento, portano il marchio del peccato. Poi il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie delle tuniche di pelli e li vestì. La veste è indice del rango e della posizione sociale. Fare indossare al proprio figlio la veste migliore è segno di una nuova investitura attraverso la quale il giovane recupera tutti i diritti di prima come figlio e quindi anche come erede. Questo gesto ci riporta ancora ad un episodio che appartiene alla storia patriarcale. Giacobbe offre a Giuseppe una tunica da principe, la famosa tunica dalle maniche lunghe, che desterà la gelosia dei suoi fratelli. Ricordiamo anche la tunica con cui il faraone riveste Giuseppe quando gli conferisce il potere su tutto l'Egitto. Inoltre, nel libro di Ester, quando il re chiede ad Aman cosa egli debba fare nei confronti dell'uomo che vuole onorare, gli viene suggerito di rivestirlo con la veste di lino che viene indossata dal re. Non si tratta quindi solo di accogliere il proprio figlio restituendolo all'igiene e alla pulizia propri di un vestito nuovo, ma di rendere visibile a tutti la sua dignità, facendo così in modo che tutti possano riconoscerlo come tale. Il vestito migliore dice la riabilitazione e sta anche a indicare una novità di vita. Oltre ad essere pregiato, questo abito appartiene al padre. Il padre accoglie quindi il figlio come un altro se stesso. L'anello e le calzature, poi, sono espressioni del potere che viene conferito al giovane, quel potere che lo reintegra nella condizione di figlio. L'anello spesso presentava un sigillo in metallo o in pietra dura che serviva a sigillare i documenti. Questo elemento comunica all'ascoltatore che il figlio minore non viene accolto come fosse sottoposto a una sorta di regime di libertà condizionata, ma è reintegrato a pieno titolo, con tutti i poteri e la responsabilità di figlio ed erede. Torna ancora alla mente la figura di Giuseppe, cui il faraone mette l'anello al dito, che dopo la consegna della veste rappresenta il rafforzamento dell'autorità che riceve nel governare l'Egitto. Seguono poi le calzature, che sono di lusso, come quelle che le figure di alto rango portavano nelle grandi occasioni. Ritrovando il padre, il giovane si riscopre figlio. Ma ritrovando il padre in festa, egli ritrova il suo status interiore perduto, il suo vero sé, la sua capacità di gioire della vita, di scoprirla bella e degna d'essere vissuta fino in fondo. Avviene una resurrezione per questo giovane. Al tempo stesso, anche il padre sperimenta una resurrezione. Ritrovando il figlio, egli non solo è padre, ma può esercitare il dono e l'autorità della sua paternità. Anche il padre aveva in qualche modo sperimentato la morte, al momento della concessione dell'eredità e della partenza del figlio da casa. Ora, sulla scena, c'è il tripudio della vita. Padre e figlio insieme, nella gioia di una relazione rinnovata. Dopo che al secondo genito sono stati conferiti i segni del potere, segue la festa, che esprime la volontà da parte del padre di mostrare agli altri che il giovane è stato completamente reintegrato nella sua identità di figlio e nel suo posto all'interno della famiglia. Ora il figlio è condotto al banchetto imbandito dal padre. L'evento del ritorno del figlio è stimato così eccezionale che anche il pasto non può essere quello ordinario. Il padre ordina che siano servite prelibatezze. Chiede ai servi di ammazzare il vitello grasso, cioè di cucinare carne di prima scelta. Vuole celebrare con magnificenza un evento eccezionale. A che cosa sarebbe servito rivestire il figlio di onore e conferirgli i segni del potere senza renderli visibili alla società? La cena che segue non è solo per la casa, ma si apre anche ad accogliere dall'esterno gli invitati. Sarà la loro presenza e la loro reazione dinanzi al giovane riabilitato dal padre a sancire il reinserimento del giovane nella società. Tutti lo accetteranno a motivo del rispetto di cui gode il padre e della lealtà che essi nutrono nei suoi confronti. Il padre prepara alacremente la festa esteriore. Al tempo stesso mostra che essa è davvero la conseguenza della gioia che ha dentro e la cui motivazione è questa: perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sembrerebbe il ritorno d'un eroe che è stato in guerra, impegnato in una campagna militare pericolosa dove ha rischiato più volte di morire. Ma non è così. Siamo dinanzi al ritorno di uno spendaccione confuso. Il ritorno in vita è l'accoglienza nel suo status originario, la riabilitazione da parte del padre e il ripristino del suo posto all'interno della comunità. Ma qual è stata la sua morte? Lo sperpero dei beni? L'essersi contaminato con una realtà impura? Oppure, prima ancora di tutto questo, l'avere desiderato tagliare i ponti con il padre. Di certo la sua lontananza da casa è stata un'esperienza di morte, povertà, carestia, sudditanza, solitudine. Sono espressioni di una vita non degna di essere vissuta. In realtà non ci viene detto quale tipo di rapporto ci fosse tra il giovane e suo padre prima della partenza. Si può intuire però che il tanfo della morte proviene da una ferita che tocca la loro relazione. Proviene da dentro, non da fuori. Comincia prima della partenza. Dopo tutta l'accoglienza riservata al figlio e manifestata ai servi, ora il padre vuole coinvolgere nel ripristino dell'identità filiale del giovane anche i membri della comunità. E così la gioia del padre per il ritorno del figlio minore sancisce la sua riammissione non solo nella sua personale e unica identità, ma anche nella trama più ampia della storia della comunità di appartenenza. Questa riabilitazione, secondo il padre, deve avvenire in modo ufficiale alla presenza di testimoni. Facciamo festa con un banchetto. Quello della parabola non è un padre come gli altri. Non è normale. È qui che la parabola si stacca dal piano materiale e ci porta in un altrove, che è la relazione fondante, quella dell'uomo con Dio. Di fronte alla qualità dell'accoglienza manifestata dal padre nei confronti del figlio ribelle, l'ascoltatore della parabola si accorge che l'essere umano non agirebbe così. Cerca di rinvenire in sé la possibilità di comportarsi allo stesso modo, ma si accorge che non vi è traccia di uno stile simile. O meglio, scavando nel microcosmo del suo animo, inizia piuttosto ad avvertire durezza, resistenza e ribellione, atteggiamenti che appaiono del resto anche nel seguito della parabola. Il banchetto rappresenta il culmine della diversità di questo padre rispetto agli altri padri terreni. È il paradosso della parabola. È l'apice della follia che attraversa questo racconto e che sembra concludersi con questo inciso: e cominciarono a fare festa. Sembrerebbe la proclamazione di un lieto fine. Invece si presenta come l'inizio di un altro nodo da sciogliere. Finora il racconto si è occupato di illustrare il profilo del padre e del figlio minore, focalizzando l'attenzione sul loro rapporto, attraverso la narrazione prima della partenza, dispersione e ritorno richiesta di lavoro da parte del figlio, poi della generosità, attesa, accoglienza, riconciliazione, festa da parte del padre. Manca però un dettaglio importante nella narrazione. L'uomo aveva due figli. Che ne è dell'altro? Se l'inizio della festa che il padre dà in onore del figlio prodigo può sembrare il lieto fine della storia, in realtà diventa per il narratore l'espediente narrativo per portare finalmente sulla scena l'altro figlio, di cui finora non è stata fornita alcuna indicazione. La festa inizia con l'auristo Erxanto. Cominciarono, che sancisce l'apertura puntuale di un banchetto che sembra destinato a non dover mai finire. A questa festa, dalla durata illimitata, manca però un invitato, il figlio maggiore. Una svista dei servi? Una gaffe del padre? La festa appena iniziata non avviene di certo in sordina, data l'ufficialità che vuole conferirle il suo organizzatore. Essa è accompagnata da musiche e danze. Una festa è sempre esperienza che travalica i confini della casa e raggiunge le proprietà del padre. Infatti, mentre tutti in casa sono indaffarati a motivo della festa, il figlio maggiore si trova fuori, impegnato nei campi. Conclusa dunque la sua occupazione giornaliera, si incammina verso casa. Una domanda, però, si fa strada nell'ascoltatore attento. Se il padre può disporre di dipendenti salariati, vestiti sontuosi, anelli, calzature, carne di prima qualità. Di certo egli è un proprietario terriero, quindi è benestante. Se però è benestante, perché il figlio maggiore lavora nei campi? Probabilmente il figlio si trova nei campi non per svolgere il lavoro manuale, ma per sorvegliare il lavoro dei braccianti, custodire le proprietà e garantire il buon andamento degli affari. Giunto nei pressi dell'abitazione paterna, sente i rumori tipici di una festa. Ode, dice il testo greco, la sinfonia, che può essere la musica di uno o più strumenti musicali, e i coroi, i ritmi tipici delle danze. Stupito e sorpreso da questa novità di cui è completamente all'oscuro, chiede informazioni a uno dei servi di casa, che prontamente gliele fornisce. «È ritornato tuo fratello, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché ha riavuto suo figlio sano e salvo». Questo servo fa al primogenito un resoconto sintetico dei fatti, un po' come il coro del teatro greco aveva la funzione di ricapitolare al pubblico quanto accaduto nel dramma. Il fratello minore è in casa e il padre ha dato un banchetto come ringraziamento, perché quel figlio, che durante l'assenza poteva essersi fatto male o addirittura essere morto, è rientrato a casa sano e salvo. In realtà, il verbo greco hygieino, essere sano, nella Bibbia greca traduce sempre la parola ebraica shalom, che fa riferimento alla salute, al benessere e alla pace. Il figlio maggiore quindi comprende dalle parole del servo che tra suo padre e suo fratello è avvenuta una riconciliazione. È scoppiata la pace. Ciò provoca la sua ira. E anche oggi è con noi in studio Rosalba Manes, che è l'autrice del volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo che stiamo seguendo appunto in questo periodo quaresimale. Oggi abbiamo parlato della festa, e, che giunge un pochino a sorpresa, perché noi la scorsa settimana ce l'avamo fermati riflettendo sul progetto, no, di questo figlio che si è allontanato da casa e che decide appunto di ritornare. Decide quasi... dicevamo una sorta di do ut des, no? Decide di prestare il suo lavoro adesso nella casa del padre, di cui ormai si ritiene indegno, no? di essere accolto come figlio. Invece le cose non vanno come lui ha previsto.
Sì, diciamo che questo figlio, quando matura la decisione di tornare, che non è legata, dicevamo, soltanto alla fame, no, di cibo, ma soprattutto alla percezione della sua solitudine profonda che gli pesa tanto, ricordando il padre, vuole passare un po' dalla logica del diritto a una logica del dovere, dare lavoro e chiedere in cambio il pane, come accade ai salariati del padre. In realtà tutta questa preparazione, no, delle scuse, del perdono, della prestazione del suo lavoro incontra questa sorpresa del padre, che in realtà non gli permette di manifestare tutta questa contrizione per quello che ha fatto ed esporre questo suo progetto, perché il padre si fa presente a lui, ecco, si appare su quella soglia di casa, quella famosa, davanti a quella famosa porta aperta, che è ancora aperta questa volta, però per accoglierlo, per fargli una sorta di custodia, per dargli un asilo politico anche di fronte alle recriminazioni che potrebbe avanzare il villaggio questo membro della comunità è partito con i beni della comunità, li ha sperperati ed è tornato più povero, impoverendo la comunità, quindi dovrebbe essere sottoposto a lapidazione. Il padre invece, con quella eccedenza dell'accoglienza, con quella manifestazione veramente paradossale, perché abbiamo detto anche gli altri quadri di questa parabola manifestano questa categoria dell'iperbole, del paradosso, ecco che accoglie il figlio e lo fa con una manifestazione di affetto davvero da permetterci di immaginare tutte le cure, tutte le espressioni dell'amorevolezza di un padre e di una madre nei confronti del proprio figlio, che sono disposti a perdonarlo anche di fronte all'errore più grande.
Tra l'altro tutto questo passa anche attraverso alcuni segni precisi, no? Sì. Per esempio la vestizione, esatto. No? La veste migliore.
Esatto, diciamo il padre non si ferma all'effusione dell'amore, che già è un primo, come dire, costruire, fare casa al figlio. Quel sentire compassione di lui, quell'intenerirsi, quell'abbracciarlo, quel baciarlo, no? È già un vestire d'affetto, qualcuno che è entrato in anemia d'affetto, no? Che è carente da questo punto di vista, ma poi proprio da un piano più affettivo, spirituale, si passa a un piano più fisico. Il padre lo fa rivestire con il vestito più bello, no? Questo ci ricorda l'elezione di Giuseppe tra i suoi fratelli. Il padre gli fa una tunica dalle lunghe maniche, no? Quasi a dire, a mostrare il carattere regale, della dignità di questo figlio. Ma poi l'eccesso arriva con l'anello, perché l'anello è come la firma del padre, quindi in qualche modo questo figlio non solo viene riabilitato nella sua dignità di figlio e il padre gli dice che ancora tutto quello che è suo appartiene al figlio, cosa che poi dirà anche al maggiore, ma al tempo stesso è come se gli desse in mano tutti i suoi assegni firmati in bianco, perché questo figlio può esercitare ancora autorità, può disporre ancora di quello che appartiene al padre. Qui
c'è anche un segno abbastanza forte di qual è stata la vera colpa di questo figlio, che forse non è quello di aver mal amministrato i beni, quello di aver appunto sperperato, quello di essersi contaminato con una realtà impura, ma proprio consiste nell'aver tagliato i ponti con il padre, nell'aver tagliato il rapporto con il padre.
Esatto. Sì, probabilmente questo desiderio, no, di affrancarsi dal padre, questa illusione di pensare che la libertà la si acquisisca privandosi di una relazione. Questo è un po' il tranello di ogni uomo, pensiamo che diventiamo liberi nella misura in cui non abbiamo bisogno di nessuno. In realtà questo è un inganno, perché non bastiamo a noi stessi. Le relazioni ci permettono di essere liberi nella misura in cui impariamo ad averne cura, a saper dare il giusto valore ad ogni relazione, soprattutto a quella fondante, che ci permette poi di scoprire la nostra identità, di farla crescere, di farla fiorire.
Questa festa, appunto, su cui si chiude questo nostro incontro di oggi, provoca però una reazione da parte dell'altro figlio, che esamineremo meglio nella puntata di domani. Grazie allora Rosalba.
Grazie.
Manes, che è l'autrice delle riflessioni raccolte nel volume Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, che è un volume edito dalle Edizioni San Paolo. Grazie ad essere stata con noi.
A voi.
Rosario Tronolone ha presentato Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.